Spero che la mia voce arrivi fino a voi. Il rumore sì, il rumore arriva. Vi devo confessare che non è bello stare a casa mentre i miei fratelli si radunano alla presenza del Signore, anche se mi sono collegato via internet, non è la stessa cosa. Si sente proprio il bisogno del contatto, della comunione fraterna. D'altra parte è la bellezza della famiglia, vero? E quando si ha la consapevolezza, la coscienza di far parte di una famiglia, mancare diventa veramente un serio problema. Però ci sono anche delle difficoltà, siamo umani e il Signore ci ricorda, anche come abbiamo cantato, che siamo limitati e che non siamo eterni sulla terra. Voglio portarvi nel Salmo 107. Giovedì Elia ha citato qualche passo di questo Salmo, di passaggio, se ricordo bene i versetti 29 a 32, nella sua predicazione. Questo Salmo è un ricordo speciale per me, perché poco più di 30 anni fa mi trovavo a Pescara per una serie di studi per la chiesa di Pescara. Arrivato alla stazione di Pescara troppo presto, non ebbe il coraggio di chiamare il fratello di venire a prendere, ma aspettai ancora un po'. Allora, mentre dopo aver finito di fare colazione in un bar di Pescara, mi lessi questo salmo e vi devo dire che fu la prima volta che mi toccò profondamente. Tanto che, arrivato poi nel locale di Pescara, predicai proprio questo salmo. E così, quando i fratelli anziani mi chiesero di dare un pensiero questa mattina, anzi dovevo già cominciare, dovevo darlo la settimana scorsa, ho pensato a questo salmo. Quindi faccio memoria, ho fatto memoria di quello che il Signore ha voluto dirmi mentre ero lì nella stazione di Pescara. Di cosa ci parla questo salmo? Questa mattina il Signore ha voluto ricordarci uno dei caratteri, uno dei tanti caratteri che sono, insieme agli altri, è stato detto, complementari della persona divina del di Dio Padre e ovviamente anche del Signore Gesù e dello Spirito Santo. E questa mattina noi vogliamo ricordare un altro carattere di Dio, carattere straordinario. In genere, quando gli argomenti che vengono trattati nei salmi o si trovano all'inizio o alla fine, oppure a volte si trova sia all'inizio che alla fine. In questo salmo l'argomento di cui è trattato si trova all'inizio e alla fine. Guardate, leggiamo il verso 1 e l'ultimo verso. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Ecco un altro carattere della persona di Dio. E l'ultimo verso dice, chi è saggio, bello questo, eh? C'è qualche saggio questa mattina qui? C'è una persona saggia, non saggia secondo il mondo, ma saggia secondo il Signore. Chi è saggio, osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Ciò che si trova all'interno di questo salmo, fra queste due estremità, ci spiegano la bontà eterna del Signore. Che cos'è la bontà del Signore? Notate prima di tutto considerare, cioè esaminare attentamente. Il Signore non ama le persone superficiali. Non vogliamo guardare all'opera di Dio come qualcosa di sfuggente, ma vogliamo proprio fermarci, considerare, osservare attentamente. È un sentimento che dimostra la benevolenza di Dio avuta verso delle persone che meritavano soltanto la morte. Mentre Gino leggeva quel passo di 1 Giovanni 4,8, Dio è amore. Nella mia mente subito è venuto un pensiero. Se Dio non fosse stato amore, Dove saresti tu adesso? Dove sarei io? Pensate che saremmo qua? Sapete dove saremmo oggi? Saremmo ad aspettare un bambino che non nascerà mai. Ingannati, illusi dal mondo che non conosce Dio, soltanto la perdizione. E tutti noi la perdizione l'abbiamo meritata completamente. E io non posso farne a meno quando penso alla croce del Signore Gesù, che gridava: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ha sempre avuto una perfetta comunione con Dio Padre. Per due volte il Signore ha squarciato il cielo, pensate. Nel capitolo 3 di Matteo, verso 17, dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Nel capitolo 17 di Matteo, nel versetto 5, se ricordo bene, il Signore squarcia ancora il cielo e aggiunge: ascoltatelo, questo è il mio diletto figlio del quale mi sono compiaciuto. Ha vissuto sempre in piena comunione, in piena sottomissione al Padre, in piena armonia. Ma lì, sulla croce, c'era Gino Paresi. Non c'era Gesù, c'era il mio peccato. Allora Dio ha dovuto girare lo sguardo, perché c'erano tutte le mie schifezze, le schifezze che avrei fatte sia prima della conversione e anche dopo la conversione. Forse c'erano anche le tue, vero? Ecco perché non servire il Signore, non amarlo, io credo che sia il più grande affronto che un credente possa fare al Signore. È come aver messo al mondo un bambino con tanti sacrifici, una donna forse che stava quasi per morire, e vedere questo figlio che disprezza la propria mamma dopo tanta sofferenza, vero? Ma ancora di più con il Signore. Non abbiamo molto tempo, è un salmo che richiederebbe una disamina molto molto attenta. Io spero di potervi dirvi, almeno in generale, la bellezza del contenuto di questo salmo. Guardate, fratelli. Guardate i primi tre versi. Abbiamo letto il verso 1, leggiamo i versi 2 e 3. Così dicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Molto velocemente voglio farvi vedere in questi due versi cinque verità molto interessanti. Prima di tutto, la bontà di Dio è eterna. Vedi, il salmista non dice: Dio è buono con noi quando noi ci comportiamo bene, ci comportiamo in un certo modo. Pone delle condizioni particolari, no. Celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. E c'è una grande differenza fra eternità e per sempre. Non lo leggiamo, non abbiamo il tempo, ma potete, se volete, andare nel libro della Genesi e vedere la differenza fra queste due parole, nel libro della Genesi, capitolo 17, versetti 7 e 8. Perché quando si parla, ad esempio, della terra che Dio ha voluto dare al popolo di Israele, dice perenne. Però quando parla di Israele dice un popolo eterno. C'è una grande differenza. Giusto per... Poi ancora, guardate, è una bontà che salva. Così dicano i riscattati del Signore. In terzo luogo, è una bontà che salva, notate però, a livello personale. Così dicono chi? Quelli che sono stati riscattati dal Signore. La salvezza di un marito non può salvare, no, non è valida per la moglie. La salvezza di una moglie non è valida per il marito. La salvezza dei genitori non è una salvezza valida anche, come dire, che si trasmette, per meglio dire, ai figli o altre persone. Non è così. Chi sono le persone questa mattina che possono dire: la bontà di Dio dura in eterno? Sono quelle che girano le spalle al messaggio del Vangelo? Sono quelle che hanno ascoltato ma non hanno interesse? No, non sono queste. Sono le persone che hanno realizzato, sono state riscattate dal Signore. Quindi è una bontà eterna, è una bontà salvifica, è una bontà che si realizza a livello personale. Non c'è una salvezza sommaria, come non c'è neanche una perdizione sommaria. È tutto a livello personale. Dio ci tratta personalmente. E questo è davvero molto molto bello. E poi è una salvezza, carissimi, che ci ha liberati dalla mano dell'avversario. Avete notato? Ci ha liberati dalla mano dell'avversario. Chi era il nostro avversario? Nostra moglie? No. Nostro marito? Chi era il nostro avversario? Era Satana. In Matteo 25:41 è scritto che il fuoco eterno è stato preparato per Satana e i suoi angeli, e per tutti quelli che rifiutano la grazia avranno lo stesso destino. Allora guardate la differenza. Dalla mano, mi dispiace che davvero che non abbiamo il tempo per sviluppare un po' di più questo concetto, ma pensate, quante volte noi diciamo quelle persone ci tengono in pugno, è vero o no? Cioè ci tengono stretti in una morsa. E così Satana teneva stretto tutti noi in una morsa. Però nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, i versi 27 a 30, potete leggere da soli quando volete, troverete scritto che oggi siamo nella mano di Dio. Nessuno li rapirà. Perché? Perché siamo in una mano sicura. Siamo passati dalla mano di Satana alla mano di Dio. E nessuno li rapirà dalla mia mano. Io e il Padre, dice Gesù, siamo uno. Bellissimo, fratelli, ricordiamolo queste cose. Sapete perché non serviamo il Signore a volte? Sapete perché a volte facciamo fatica anche a fare un piccolo sacrificio per essere alla presenza del Signore? Perché di queste cose noi durante la giornata non le pensiamo. Ci interessano più le cose che dobbiamo lasciare, le cose che non durano eternamente. Allora Satana ci inganna e sebbene non possa toglierci la vita eterna, ci tiene ancora un po' in pugno. Non devi essere troppo bigotto, è vero? Ma quando si è in ginocchio in adorazione al Signore e si pensa a quelle che eravamo, a quelle che Dio ha fatto per noi, non possiamo fare a meno di amarlo sempre di più e di servirlo sempre meglio. Questa è la bellezza. E infine, guardate, questa stessa bontà ha un carattere universale. Abbiamo letto nel versetto 3, riunì da tutti i paesi, e poi parla dei quattro punti cardinali della terra, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Si realizza a livello personale, ma Dio non ha escluso nessuno. È vero? Bellissimo questo. Non ha escluso nessuno. E qui viene ribadito il concetto che troviamo nel capitolo 12 del libro della Genesi, quando Dio chiama Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Che bello, è vero? Il Signore non ha mai escluso nessuno. La bellezza della salvezza, della bontà eterna di Dio è messa a disposizione di tutti. Non è. Accettarla non è un obbligo. Il Signore non viene a minacciarci con una pistola, con qualcosa. Il Signore ci parla. Però attenzione, fratelli. Allo stesso tempo il Signore ci fa conoscere quelli che sono gli effetti. Noi siamo liberi, eravamo liberi, di accettare o di rifiutare la salvezza. Ma non siamo liberi di mangiarci i risultati. I risultati ce li dobbiamo mangiare tutti. La perdizione o la vita eterna. Ma chi sono allora queste persone? Sono i riscattati dell'Eterno. Cioè praticamente la salvezza è arrivata a noi attraverso la redenzione. Mi piace questa verità perché all'interno di questa parola si trovano altre tre parole che spiegano il concetto di redenzione e che troviamo proprio in questo Salmo. Ecco perché vi sto dicendo non abbiamo la possibilità di poterlo sviluppare come merita. Ma facciamo attenzione, fratelli. Ci sono tre parole all'interno della stessa parola redenzione. La prima parola è agorazzo, che deriva dalla piazza di mercato che chi ha studiato conosce, l'agorà, dove si vendeva di tutto e si vendevano anche gli schiavi. Allora cosa ci ricorda questo? Ci ricorda che il Signor Gesù è venuto in questo mondo che è una piazza di mercato. Tutti noi eravamo schiavi, chi in un modo, chi in un altro. Il mondo, le persone che vivono in questo mondo, stanno vivendo in una piazza di mercato in cui sono schiavi incatenati. Pensate a questi giorni, quanta gente è incatenata per questa festa che non esiste. Quando lavoravo nell'azienda, a volte andavo su negli uffici, prima ancora che si prendesse la tredicesima, c'erano queste impiegate che erano tutte frizzanti, le gare che dovevano fare, e poi mi chiamavano, Parisi, allora tu, pensate, niente, non, erano tutte lì che quasi erano, come dire, si facevano prendere dall'ansia, dalla depressione, e prima che arrivasse la tredicesima l'avevano già spesa. La schiavitù della religione, la schiavitù delle tradizioni, la schiavitù di uno sport, la schiavitù di diverso genere, la schiavitù di un amore che Dio odia, di diverso genere. È vero? Poi c'è una seconda parola, ex agorazzo, che vuol dire liberazione, togliere le catene agli schiavi. Che cosa ha fatto Gesù quando è venuto in questo mondo? Ha pagato un prezzo, perché riscatto vuol dire quello, vuol dire pagare un prezzo, no? Se andate in 1 Corinzi 6, 19, 20, troverete che siamo stati comprati a caro prezzo. È vero, la salvezza noi l'abbiamo ricevuta per fede, ma Gesù ha pagato un prezzo. E pagando questo prezzo, che cosa ha fatto? Ci ha liberati, ci ha tolto le catene, dalle mani, dai piedi, dalla bocca, dall'anima, dallo spirito, dal cuore. E lui ha fatto questo, ha pagato con la sua vita e ci ha liberati dalle catene. Ma c'è una terza parola, lutro-o, che vuol dire portare fuori gli schiavi dal mercato. Non ci ha lasciati nel mercato degli schiavi. Stiamo vivendo in questo mondo, ma non siamo più di questo mondo. Guardate, fratelli, guardate, subito dopo, cosa fa il salmista, ispirato dallo Spirito Santo? Parla di quattro principali categorie di persone che hanno realizzato la redenzione. E il numero 4 nella scrittura è un numero che ha il carattere dell'universalità. I quattro punti cardinali della terra, i 4:20, dice Apocalisse capitolo 7, cioè parla di qualcosa di universale. Cioè questa condizione è la condizione di tutte le persone e tutte le persone possono uscire fuori da questa condizione. E guardate la bellezza, ad esempio nel primo gruppo, ci parla di persone che sono smarrite. Dice versetto 4, dice, essi vagavano nel deserto per le vie desolate, non trovavano città dove poter abitare. Guardate, soffrivano la fame, la sete, l'anima veniva meno in loro, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni. Poi dice, e lui li condusse per la retta via, perché giungessero a una città da abitare. Ecco il concetto di redenzione. Questo primo gruppo, che gruppo era? Un gruppo che era smarrito nel deserto, vagavano, non avevano una meta. Quante volte noi parliamo delle persone e diciamo loro, ma i giorni in cui lascerete questa terra, dove andrete? Chi lo sa? Si è smarriti. Qualcosa che non sta funzionando. Si vive solo per questa terra per poi lasciare tutto. Allora ecco la bellezza di questo salmo. Queste persone che cosa, in quale condizione si trovavano? Vagavano, erano desolate, non trovavano città da abitare, soffrivano la fame e la sete, ma non il pane e l'acqua, ma quelle che mancava alla loro anima, che desse loro la soddisfazione eterna, che desse loro ciò che era veramente necessario per la vera felicità. E tutto questo non c'era. E in tutti e quattro gruppi di persone che voi potete leggere per conto vostro, troverete sempre qualcosa. Gridarono al Signore. Non abbiamo gridato né al Signore. Fra pochi giorni compie 50 anni di conversione. E mi trovavo a Manfredonia, dove c'era, ogni anno veniva fatto un convegno di fine anno che durava diversi giorni. E quel 27 dicembre, in quella sala, anche con le porte aperte, perché non tutti, non poteva contenere tutte le persone che erano lì, quando il fratello predicò e disse: io voglio ricordarti una cosa. Vorrei dirti che quei chiodi che venivano battuti nelle mani e nei piedi del Signore Gesù erano i tuoi peccati. Chi batteva quei chiodi erano i tuoi peccati. E poi quel fratello ha detto: oggi chi vuole dire grazie al Signore per avere la vita eterna? Io non so quanti eravamo, ma eravamo tantissimi. Però quello che ricordo è che io ho gridato: io voglio che Gesù Cristo diventi il mio personale salvatore. Non avevo niente, non avevo lavoro, non avevo una fidanzata, non avevo nulla a cui aggrapparmi, nulla. Ma quello che so è che da quel momento in poi il Signore è stato con me e Dio mi ha dato la vita eterna. Gridare al Signore. Gridare al Signore per adorarlo, per ringraziarlo. E ho dei ricordi bellissimi subito dopo. Diceva la mia sorella che io ero uscito un po' fuori perché parlavo da sola per la strada. Ma non parlavo da sola, a volte andavo in posti molto bui per pregare. Qualcuno avrà visto che muovevo la bocca, ha pensato che io fossi un po' uscito fuori di testa. E non posso dimenticare un'altra cosa che mi accompagna anche da quel giorno. Tornato a Milano per lavorare, dovevo fare un pezzettino di strada per prendere il tram e andare a lavorare nella famosa ditta di termoidraulica. E a volte, quando pensavo, fratelli, Dio mi ha salvato. Ha salvato me. Mi venivano in mente tutti i peccati che avevo commesso. Mi venivano in mente tutti i giudizi che avrei dovuto meritare. E prima di arrivare al tram, piangevo dalla gioia. E molte volte quella strada me la facevo a piedi, perché mi vergognavo di salire su un tram mentre piangevo. Quel sentimento non è mai cambiato, anzi è sempre stato più forte. Ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Non dovremmo ricordare questo oggi. Non ha gridato anche Gesù nella sua angoscia? Dio mio, che cosa ho fatto? Che bello poter gridare al Signore. E poter gridare anche dopo la salvezza per adorarle e dire: Signore, quante cose grandi tu hai fatto. È vero, ricordare la bontà eterna del Signore. Vedete da voi stessi le altre tre categorie di persone. E se le osservate con attenzione e vedete la condizione di queste persone, voi troverete sicuramente anche la vostra, come io ho trovato la mia. E allora, fratelli, per cinque volte, e termino. Troviamo scritto questa frase, versetto 1, celebrate il Signore perché Egli è buono. Notate, la prima volta dice solo celebrate il Signore perché Egli è buono. E celebrare il Signore vuol dire fare festa, festeggiare. Vi ricordate le nostre celebrazioni? Non so se adesso ricordo bene, ma quando noi il 2 di giugno ricordiamo la festa della Repubblica, no? Noi stiamo celebrando una festa. Che festa è il 2 giugno? Se ricordo bene, nel 1946, il 2 e il 3 di giugno, la nostra Italia passò da uno stato monarchico a uno stato repubblicano. Dico bene, ricordo bene? E allora si festeggia. Noi che questo dobbiamo festeggiare questa mattina? Da uno stato di peccatori perduti siamo passati a uno stato di peccatori salvati. Quando ci siamo convertiti, il Signore ha scritto una data nel cielo, il giorno in cui gli angeli hanno fatto festa. Ha scritta lì nel cielo. È vero? Celebrate il Signore, fate festa. Dovremmo esaltare proprio di gioia questa mattina, perché il Signore ci ha fatto passare da uno stato di morte a uno stato di vita, come è scritto in Colossesi 1:3, da un regno di tenebre al regno del suo amato figliuolo. Questo passaggio è straordinario. Però notate, le altre quattro volte c'è qualcosa in più. Su questa frase. Qui abbiamo, come si dice, l'incipit, proprio all'inizio di qualcosa. Guardate adesso, ad esempio, la seconda volta, versetto 8. Celebrate il Signore per la sua bontà e poi per i suoi prodigi in favore degli uomini. E dopo che ha cominciato a scrivere e a vedere come Dio ha tirato su dalla condizione di perdute queste persone, adesso parla non più solo in maniera, come dire, soltanto iniziale, ma dalla spiegazione per i suoi prodigi in favore degli uomini. E fino alla fine è stato così. È giusto per terminare veramente l'ultima parte di questo salmo, i versi da 32 a 42. Ci parla ancora della bontà di Dio, ma ci parla anche di tre contrasti fra chi conosce Dio e chi non lo conosce. Voglio soltanto leggervi il verso 40 fino a 42. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare nei deserti senza strada. Ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Che bello, fratelli. Questa mattina abbiamo la bocca chiusa noi? Possiamo tenere la bocca chiusa? O vogliamo dire come ha detto Geremia? A volte vorrei stare zitto, ma dentro ho un fuoco che mi costringe a parlare. Mi hanno fatto da poco l'ecocardiogramma e c'erano le due donne, due infermiere, e pregavo il Signore e dicevo, Signore, come faccio a parlare a queste due donne? E poi il Signore mi ha ricordato un verso che si trova in Ecclesiaste, capitolo 2, capitolo 10, versetto 2. e detto: sa una cosa, signora, voi mi avete fatto l'esame al cuore, grazie signore, l'hanno trovato buono. Sa cosa è scritto nella parola di Dio? Che il cuore dello stolto batte a sinistra. È rimasto incuriosito questa donna, no? Invece il cuore del saggio batte a destra. Si sono fermate? No, ci deve spiegare. E ci si è messo a parlare del Vangelo. E poi gli abbiamo dato un opuscolo. Questa mattina, fratelli, il nostro cuore da che parte batte? Dalla parte sinistra, cioè per via naturale di tutti quanti, o batte dalla parte della saggezza di Dio? Che bello. Niente è più importante di essere figli di Dio. E niente è più importante, subito dopo,